Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
La preghiera è il più grande privilegio che abbiamo. La preghiera non è un dovere o un obbligo e non dovrebbe essere la nostra ultima spiaggia per la serie «Ho fatto tutto quello che potevo, non mi resta che pregare». La preghiera dovrebbe essere la nostra prima linea di difesa. Ma dobbiamo avere fede e fiducia nel potere della preghiera e dobbiamo credere che Dio ci ascolti. E anche quando non otteniamo uno sblocco evidente e immediato della nostra situazione, dobbiamo comunque credere che, quando preghiamo, Dio si mette all'opera e che al momento opportuno ne vedremo i risultati. Tanti si domandano, ma qual è il giusto modo di pregare? Anche i discepoli posero questa domanda. Infatti, in Luca capitolo 11, dissero, «Signore, insegnaci a pregare». E Gesù rispose, quando pregate, dite, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo anche in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tu hai il regno e la potenza e la gloria.
Amen.
Ci sono voluti circa 30 secondi per recitarla. E ogni denominazione al mondo conosce questa preghiera. Dubito che ci sia qualcuno tra voi che non l'abbia riconosciuta. In 40 anni, però, non ho mai insegnato su questa preghiera. Sapete, al mattino mi piace pregare facendo delle passeggiate e per qualche motivo mi vengono sempre delle ottime idee mentre cammino. Qualche giorno fa, infatti, stavo meditando sul Padre Nostro e Dio ha cominciato a mostrarmi, frase per frase, quanto sia incredibilmente potente questa preghiera, tanto che ho sentito di dover insegnare su di essa. E penso che da oggi in poi, quando penserete a questa preghiera che conosciamo come il Padre Nostro, le darete un significato del tutto nuovo e diverso. Ora dunque la reciteremo tutti insieme. Siete pronti? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal maligno. Perché tu hai il regno e la potenza e la gloria in eterno.
Amen.
Ora, Padre nostro che sei nei cieli, se non sto attenta potrei trascorrere il resto di questa sessione a parlare solo di questa prima frase. Padre nostro, Dio è nostro Padre. Nostro Padre. E questa è una magnifica notizia per chi ha avuto un padre assente. Non ne ha avuto uno, o peggio ancora, ne ha avuto uno cattivo, come è capitato a me. E molti di voi hanno vissuto situazioni simili. Siete stati maltrattati da piccoli, forse non siete stati amati, forse sentivate solo urla, magari siete stati picchiati o puniti ingiustamente o addirittura abusati sessualmente come me. Io avrei preferito avere un padre assente piuttosto che quello che ho avuto. Io, dunque, non ho un modello di riferimento di cosa voglia dire avere un padre terreno amorevole. Voi, invece, che avete avuto un buon papà, dovreste apprezzarlo. Dovreste dirgli quanto lo apprezzate. Dovreste fargli sapere che siete riconoscenti per il modo in cui vi ha allevati, perché non è da tutti. Dio, però, vuole essere per noi tutto quello che nella vita ci è mancato. Infatti, la Bibbia dice nel Salmo 27:10, anche se mia madre e mio padre mi abbandonassero, il Signore mi accoglierà e mi adotterà come un suo figlio. figlio. Quindi tutti voi avete un padre amorevole. Mio papà mi ama. Potete gridarlo, mio papà mi ama.
Amen.
Nella Bibbia ci sono ben 63 versetti che parlano della paternità di Dio. E ora ne vedremo alcuni. In 1 Corinzi 8:6 è scritto: tuttavia, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose. E noi esistiamo per Lui. Mi piace. E noi esistiamo per Lui. Noi esistiamo per Lui. Noi esistiamo per Lui.
Amen.
E un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose, e noi esistiamo per mezzo di Lui. Ora, Romani 11:36 è uno dei miei versetti preferiti. Amo Romani 11:36. Ogni volta che lo rileggo, come ho anche fatto di recente, non riesco a non meravigliarmi. Perché è così potente. Romani 11:36, perché da Lui, per mezzo di Lui, e per Lui sono tutte le cose, perché tutte le cose originano da Lui e provengono da Lui. Dio nostro Padre è la fonte di ogni cosa. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno si trova in Lui. Tutte le cose vivono per mezzo di Lui. Ogni essere vivente vive perché Dio gli ha dato vita. E tutte le cose si incentrano su e tendono a completarsi e a compiersi in Lui. A Lui sia la gloria per sempre.
Amen.
Anche se all'apparenza non sembrerebbe, questo insegnamento è in realtà molto pratico, perché quando sai realmente chi Dio è e che Egli è dalla tua parte, che non è mai contro di te, che ti ama e che è la fonte di tutto ciò di cui hai bisogno, la vita diventa davvero bella ed entusiasmante. Voi avete un padre che vi ama e guai a chi osa frapporsi tra lui e i suoi figli. Da lui, per mezzo di lui e per lui, sono tutte le cose. In altre parole, gira tutto intorno a lui. Quando noi ci cacciamo nei guai, è perché mettiamo noi stessi al centro dell'attenzione, anziché Lui. Isaia 64:8. Tuttavia, Signore, Tu sei nostro Padre. Noi siamo l'argilla e Tu il vasaio. Noi siamo l'argilla e Tu sei il vasaio. Noi siamo l'argilla. Quindi, Signore, puoi prenderci e fare di noi quello che vuoi. Non sono affari nostri, non saremo noi a dirti cosa fare. Noi tutti siamo opera delle tue mani. Per coloro tra voi che hanno una scarsa opinione di se stessi, quanto vorrei poter imprimere in voi quello che dice il Salmo 139, cioè che nel grembo di nostra madre Dio ci ha creati con la sua stessa mano. In modo intricato e minuzioso, nel segreto ci ha creati e formati. Dopodiché Dio guardò a tutto quello che aveva fatto e disse: è buono, è buono. Non permettete mai a nessuno di dirvi che non avete valore. Non permettete mai a nessuno di dirvi che siete un incidente, che non vi volevano. Anche se i vostri genitori non vi avevano pianificati, Dio vi ha pianificati. E Lui ha un proposito per voi, ha un piano per voi. Ed è vostro padre. Al vostro fianco avete qualcuno che è più importante delle persone, più importanti. Ricordo quando nostro figlio Daniel, da bambino, giocava fuori casa. Suo padre è un uomo alto, circa 1,82 m, 1,85 m. e piuttosto muscoloso, e quando il bullo del quartiere rincorreva Danny, lui correva verso casa gridando «Papà!» e non doveva praticamente fare altro, perché Dave, appena lo sentiva, quasi scardinava la porta di casa per correre incontro a suo figlio e assicurarsi che nessuno gli facesse del male. Ebbene, vostro padre ha lo stesso atteggiamento verso di voi. E sapete, Danny aveva una personalità molto vivace e espansiva. Gli insegnanti dicevano che aveva attitudini sociali particolarmente sviluppate, vale a dire che parlava un po' troppo. Lui pensava che ogni cosa fosse un gioco, ma poiché stavamo cercando di insegnargli a essere un bambino responsabile, avevamo compilato una tabellina con dei lavoretti domestici da fare. Quando li svolgevano, ispuntavamo le caselle. Dopo una serie di spunte, segnavamo delle stelline. Dopo un certo numero di stelline, Danny finalmente riceveva un premio. Ma sapete, non è mai successo che quando Danny gridava aiuto, Dave mi abbia mai detto «Joyce, sento nostro figlio gridare, vai a controllare tu che Danny abbia svolto tutti i suoi lavoretti». Quando vi serve aiuto, vostro padre, vostro papà, non va a controllare la tabellina per accertarsi che non manchi nessuna spunta prima di decidere di aiutarvi. Lui è vostro padre e vi ama. È come avvolgersi in quella bella, soffice coperta che amate tanto. Ecco perché questa parte del Padre Nostro mi piace così tanto. Se posso essere sincera, per via degli abusi sessuali non ricordo di essermi mai sentita a mio agio nel sedermi sulle ginocchia di mio padre. A me e a tanti di voi sono mancate così tante cose che nemmeno sappiamo individuarle, perché non abbiamo dei riferimenti adeguati. Ma lasciate che vi dica. Dio vi darà una doppia ricompensa, un doppio premio per qualsiasi cosa vi sia mancata. Dio, infatti, ci ha invitati a un'intima relazione con Lui. Geremia 3:19. Io dicevo, è Dio che parla attraverso Geremia, quanto volentieri ti collocherei tra i miei figli e ti darei un paese delizioso, una splendida eredità fra tutte le nazioni. Dicevo, tu mi chiamerai Padre mio. Padre mio. E non ti allontanerai più da me. Mai più. Seconda Corinzi 6:18. E sarò come un padre per voi e voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. E ancora Romani 8:15. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Abba è una parola aramaica che nella nostra lingua significa papà, papà. Abba, Padre. Papà, Dio. Ma che cosa fanno i padri? Provvedono. Allevano, educano, consolano, incoraggiano e correggono. Tutto quello che fanno, tutto quello che fanno è per il nostro bene. Ed è difficile per un bambino sentirsi dire «So che adesso non comprendi, ma lo faccio per il tuo bene». Oppure lo puniscono o gli tolgono qualcosa che vuole dicendo «Lo faccio per il tuo bene, solo che ancora non lo capisci». E Dio fa lo stesso. A volte non ci lascia fare cose che vogliamo fare, ma è per il nostro bene. Noi dobbiamo fidarci, così come vorremmo che i nostri figli si fidassero di noi. Io non so per chi o per quante persone sia questo messaggio, se è per qualcuno tra voi del pubblico o se è per qualche telespettatore, ma sono sicura che ci siano persone la cui vita oggi sarà completamente ribaltata e ristabilita quando comprenderanno che Dio è loro padre. Dio è il vostro papà. Padre nostro, che meraviglia, che meraviglia. Che sei nei cieli. Dio è seduto sul suo trono in cielo. In realtà Dio vive in due luoghi. È seduto sul suo trono in cielo, ma è seduto anche sul trono del nostro cuore. Più vicino di così proprio non si può. Eppure la religione fa di tutto per convincerci a cercare di raggiungere Dio. Il cristianesimo, invece, è Cristo che tende la mano verso di noi. Lui vive in voi se siete credenti. Cristo in me, speranza di gloria. Voi siete la dimora del Dio onnipotente. Noi siamo la sua casa. La Bibbia Amplificata dice in 2 Corinzi 3,16 che collettivamente come corpo e individualmente noi siamo la dimora di Dio. Quando andrete a casa stasera porterete Gesù con voi, perché Egli ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Padre nostro che sei nei cieli, ma che sei anche sceso in terra per redimermi, per guarirmi, per ristabilirmi dalla mia solitudine e devastazione, per salvarmi, per fortificarmi e per darmi una vita degna di essere vissuta.
Amen.
La cosa più bella che mi sia mai successa è quando nel 1976 Dio mi si è rivelato in maniera personale. Io ero credente da diversi anni, ma non avevo alcuna intimità con Dio. E sapete, negli anni 70 e 80 c'è stato un grande movimento dello Spirito Santo. Tante persone venivano riempite di spirito, toccate dalla potenza di Dio, in qualsiasi modo vogliate porla. Io, insomma, non amo esaltare le esperienze, ma credetemi, quando arrivi al punto di sapere, di sapere, di sapere, di sapere che Dio non è distante da te, ma che è con te ovunque tu vada, che mai ti lascerà o ti abbandonerà mai, che non sei solo. Ed eccoci qua, sia santificato il tuo nome. Che meraviglia! Mi sono così entusiasmata preparando questo insegnamento. Posso dirvi una cosa? E ve lo dico con amore e rispetto. Si sente così tanto parlare dell'amore di Dio, della grazia di Dio, della misericordia di Dio, e io stessa ne parlo di continuo. Ma penso che dovremmo anche sentir parlare della santità di Dio, del giudizio di Dio, del timore reverenziale nei confronti di Dio. Se infatti la Chiesa non torna a parlare di queste cose, ci ritroveremo in guai seri, visti i tempi che corrono.
Amen.
Sì, Dio ci ama ed è proprio perché ci ama che possiamo vivere una vita superiore, più elevata. Noi abbiamo la potenza dello Spirito Santo non solo per avere la pelle d'oca ogni tanto o per parlare in una strana lingua, ma abbiamo la potenza dello Spirito Santo così da poter sconfiggere il peccato e vivere per la gloria di Dio. E forse è il caso che vi dica che da ora in avanti questa predicazione non è per i deboli di cuore. Ebbene, quando riconosciamo la santità di Dio, la santità di Dio, se non fosse che possiamo accostarci a Dio per mezzo di Cristo, nessuno di noi potrebbe sussistere un solo istante davanti alla santità di Dio. Quando riconosciamo la santità di Dio, siamo riempiti di timore reverenziale. Perché c'è così tanto peccato nel mondo oggi? E perché ce n'è tanto anche tra il popolo di Dio? perché ci manca quel timore reverenziale. E non sto dicendo che dovremmo avere paura di Dio. Io non ho paura che Dio mi faccia del male. È mio padre e so che mi ama. Ma Dio va riverito. E dobbiamo comprendere che Dio non è soltanto il nostro amicone. Egli è Dio ed è un Dio santo. E se Dio dice fai questo e avrai una buona vita, fai quello e non l'avrai, se ignorerete le sue indicazioni non avrete la vita che Dio desidera donarvi. Ciascuno di noi un giorno renderà conto di se stesso a Dio. Ciascuno, ognuno di noi comparirà davanti a Dio e gli renderà conto della propria vita. E con questo non intendo spaventarvi. Come vi dico sempre, Dio vi ama. La sua misericordia si rinnova ogni mattina, la sua grazia è sempre a nostra disposizione. Ma Dio fa sul serio. E credo che sia giunto il momento che ci diamo tutti una regolata. Penso che sia giunto il momento di prendere maggiormente sul serio il Dio che serviamo. Il fatto stesso che siamo vivi indica che la nostra vita ha un proposito e che Dio ha bisogno che facciamo qualcosa oltre a starcene con le mani in mano ad attendere l'ennesima benedizione mentre il resto del mondo sta morendo e andando all'inferno.
Amen.
Vi anticipo ciò di cui vi parlerò domani. Il modo migliore per essere più felici è quello di donare voi stessi. Io non faccio quello che faccio per me stessa, è per questo che sono così felice. Abbiamo dimenticato che Dio è un fuoco consumante? Il nostro Dio è un fuoco consumante. Il battesimo di fuoco, bisognerebbe parlarne di più. Giovanni il Battista disse: colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Ma in chiesa siamo tutti, oh Signore, cantiamo scenda il tuo fuoco. Beh, quando il fuoco di Dio viene nella nostra vita, vi dirò io cosa succede, perché l'ho vissuto. Dio brucia tutto quello che non è coerente con la sua natura e se rimane qualcosa lo incendia per la sua gloria. Mi avete sentito? Avete sentito bene? Quando il fuoco di Dio viene nella nostra vita, brucia tutto quello che non è coerente con la sua natura e incendia eventuali residui che Dio userà per la sua gloria. Io non so su quale lato della staccionata vi troviate. Se siete sul lato chiesa la domenica e sul lato mondo il lunedì, la mia missione è quella di buttarvi giù dalla staccionata. Quale magnifico privilegio è quando nostro Padre ci invita a pregare. E questa dovrebbe sempre essere la nostra prima risorsa, non la nostra ultima spiaggia. Spesso si dice, non mi resta altro che pregare. Ma questa dovrebbe essere la prima cosa da fare. Dobbiamo credere che Dio ci ascolta, che è un padre che ci ama e che è all'opera nella nostra vita. In fondo, non avete perché non domandate, quindi cominciate a chiedergli ciò di cui avete bisogno.